Allora, siamo arrivati all'ultima settimana di lezione. Questa settimana ci saranno 4 ore sui conflitti in Asia e poi le ultime 2 saranno sui conflitti in Occidente, la quinta sull'America Latina e la sesta sui conflitti in Europa occidentale, incluso Cipro e le Falkland. Allora, vediamo un pochino dove siamo arrivati. Ecco, i conflitti in Asia iniziano a pagina 107. Diciamo, in questa prima ora noi ci occuperemo soprattutto dei conflitti che riguardano il subcontinente indiano, in particolar modo l'India e il Pakistan, questi due paesi, e soprattutto analizzeremo il conflitto più importante, che è quello sul Kashmir, che ha opposto appunto India e Pakistan. Poi vedremo alcuni conflitti interni al Pakistan e alcuni conflitti interni all'India, va bene? Poi la prossima settimana, cioè l'ora successiva, analizzeremo, poi seguiremo insomma il testo con i conflitti in Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo. Questi conflitti, diciamo, i conflitti dell'Asia hanno questa caratteristica, che l'Asia, come abbiamo visto, non è un continente, diciamo, molto unito, ha molte civilizzazioni al suo interno, quindi diciamo. Ci sono dei contesti culturali molto diversi tra il subcontinente indiano, il sud-est asiatico, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo, diciamo, la configurazione del conflitto è una configurazione molto differenziata. È difficile pensare, che so io, i conflitti africani, perlomeno con l'Africa subsahariana, hanno molte cose in comune, tra cui soprattutto la composizione etnica e la tendenza dei regimi politici organizzarsi in etnocrazie. I conflitti in Asia hanno più una componente religiosa che etnica. E comunque li analizzeremo un pochino alla volta. Ecco, cominciamo dal conflitto in Kashmir. Allora, cominciamo a dire che appunto nel 47, nell'estate del 47, in particolare in agosto, diciamo, quella che era la colonia dell'India, della Gran Bretagna, fu scomposta, diciamo, in due stati. Uno stato, la religione indù, che era l'India, e poi a destra e a sinistra, ecco, vedete la mappa, la prima mappa del file di appendice, diciamo così, la mappa 6.3, vedete l'India è quella verdina. Dal 1947 fu divisa, cioè l'India era molto più grande, comprendeva anche l'attuale Bangladesh e l'attuale Pakistan. Però la Gran Bretagna decise di separare le entità, diciamo così, musulmane da quelle indù. Quindi nell'India verde restarono prevalentemente popolazioni, diciamo, indù, mentre invece nel Pakistan e Bangladesh andarono quelle musulmane. In un primo momento il Bangladesh era unito al Pakistan, divenne indipendente dal Pakistan solo negli anni 70 e ci furono quindi degli scambi di popolazione, un po' come hanno fatto Grecia e Turchia negli anni 20 del Novecento. Quindi India e Pakistan hanno tentato di ordinare i loro stati, che non sono ovviamente mononazionali, che hanno molte componenti etniche, religiose e linguistiche. Molte nazioni all'interno, soprattutto dell'India, il Pakistan forse è un pochino più omogeneo, però diciamo, nonostante questo tentativo di ordinare quindi diciamo la divisione della popolazione fu fatta con una divisione prevalentemente religiosa. Queste popolazioni sono abbastanza simili dal punto di vista etnico, hanno colore un po' marroncino della pelle, insomma. Si differenziano per lingua e per religione, non si differenziano per etnia. Ecco, però restò questa zona del Pakistan e dell'India di confine a nord, come vedete, ecco, ritorniamo un attimo alla mappa di prima, se vedete questa gobba su in cima, dove c'è il confine tra il Pakistan e l'India, viene in qualche modo ingrandita, come se ci fosse uno zoom, nella mappa di pagina 108. Nella pagina 108 voi vedete che c'è una zona bianca, è quella occupata dall'India, una zona gialla, quella occupata dalla Cina, e poi le zone marroncine, che sono due, sono occupate dal Pakistan. Ecco, quindi in qualche modo Diciamo, nonostante che ci fosse stato questo sforzo ordinatore da parte dell'India e del Pakistan, restò una regione a nord che era una regione mista. Come spesso succede in una regione mista, abitata sia da musulmani che da hindù, si sviluppò una guerra. Ecco, e proprio pochi mesi dopo l'indipendenza di India e Pakistan si sviluppò una guerra tra India e Pakistan, giusto appunto, e in qualche modo, diciamo, il conflitto fu risolto, cioè ci furono degli scontri armati che durarono un paio di mesi, e in qualche modo il Pakistan occupò una parte, del Kashmir e l'India, occupò una parte del Kashmir, quindi diciamo questo territorio conteso fu stabilito un confine de facto, che sostanzialmente è quello che c'è anche oggi. Quindi sostanzialmente all'India restò lo Jammu in Kashmir, questa zona bianchina, e il Pakistan occupò l'Azad Kashmir, questa zona acra, e il Karakoram Range, questa zona a nord, questa in verdine, verde militare, diciamo così. Però in qualche modo, diciamo, diciamo, non ci fu un accordo di pace. Ecco, quindi questi confini non furono, diciamo, riconosciuti a livello di diritto internazionale, e ci fu semplicemente, diciamo, un riconoscimento de facto. Successe un po' quello che è successo a Cipro, vale a dire che arrivò una missione ONU, che preservò il confine fra i due contendenti, però il conflitto a livello internazionale fu congelato. Diciamo, la differenza qual è? Sono due le differenze, che il Kashmir pakistano restò all'interno del Pakistan, che è stato spesso un regime autoritario o ibrido, e invece, diciamo, il Kashmir indiano è restato all'interno dell'India, è stata una democrazia. Ecco, recentemente la Freedom House ha considerato che il Kashmir pakistano è non libero con una media di 5,5, e il Kashmir indiano è parzialmente libero con una media di 4, perché insomma, essendoci dei gruppi armati violenti, l'India fa spesso ricorso alla repressione. Ma al di là diciamo, della natura del regime del Pakistan e dell'India, c'è il conflitto, è continuato soprattutto nella zona del Kashmir indiano, perché lì ci sono molti musulmani, vale a dire nella zona dello Jammu Kashmir indiano circa il 70% della popolazione sono, diciamo, sono indiani, sono musulmani, e il 30% indiano. Quindi vi rendete conto, l'India ha conservato soprattutto la zona, diciamo, occidentale dello Jammu in Kashmir, abitata prevalentemente da popolazione di religione musulmana. Però l'India, una volta che sono stati riconosciuti questi confini, diciamo, del 47, l'India ha sempre detto: un momento, noi abbiamo all'interno, cioè, siamo 1 miliardo di abitanti, abbiamo un mosaico di lingue, e di religioni, non tanto di razze, perché le razze sono simili. Non possiamo stare ogni volta che c'è qualcuno che c'ha una religione un po' diversa a dire: ti diamo uno Stato indipendente. Quindi l'India ha sempre detto: non vogliamo rotture, diamo il federalismo. Cosa vogliono queste entità più del federalismo? Il federalismo tutela i loro diritti in modo più che approfondito. Sfido chiunque a livello internazionale. I Paesi Baschi hanno l'autonomia, la Scozia e l'Ulster hanno un'autonomia, Gaza ha un'autonomia, i croati in Serbia hanno l'autonomia, quindi secondo l'India il federalismo era di sicuro molto di più di quello che la media degli stati a livello internazionale concedeva. Però insomma, i musulmani del Kashmir questa cosa qui non l'hanno mai gradita, non l'hanno mai gradita, e quindi gli episodi di violenza sono continuati nel corso del tempo. Ecco, poi nel 62 ci sarà una seconda guerra del Kashmir, stavolta che riguarda l'India. L'India in qualche modo, diciamo, è riuscita ad appropriarsi di due territori. Questo territorio è l'Aksai Chin, questo più grande, giallo, E poi diciamo questo territorio dello Shaksham Valley, marroncino più scuro, che l'ha tolto al Pakistan. L'India e il Pakistan sono stati sconfitti in questa guerra, diciamo, del 62, che è durata pochissimo, e sostanzialmente, diciamo. Ecco, in questa guerra si sono verificati circa 3.000 morti, quindi insomma sono stati degli scontri armati neanche troppo piccoli, ma insomma si è arrivata, diciamo, l'India è stata sconfitta per la superiorità militare della Cina, però c'è stato qui un accordo di pace, eh? Nel 63 è stato siglato un accordo di pace. Ecco, proprio pochi anni dopo questa guerra fra India e Cina ci riprova anche il Pakistan, eh? C'è una seconda guerra tra India e Pakistan ci fu un tentativo di modificare la situazione che c'era stata, esito della guerra del 47, a cui aveva fatto seguito, anche l'invio della missione UNMOGIP, dell'ONU. Ci fu una seconda missione dell'ONU, la UNIPOM, che durò un anno dal 65 al 66, però sostanzialmente questa seconda guerra portò a un pareggio, nulla di fatto. In cui in qualche modo, diciamo, i due stati rispettarono quel confine di fa quel confine de facto che era stato già, diciamo, riconosciuto nel 47. Ecco, poi poco dopo ci fu una terza guerra, che è quella che portò all'indipendenza del Bangladesh, eh? Questa guerra non ha molto a che fare con il Kashmir, però sostanzialmente era sorto un partito nazionalista in Bangladesh, che in qualche modo non ne poteva più di stare sottoposto al Pakistan. Il Pakistan non era certo una democrazia, quindi trattava il Bangladesh un po' come una colonia. Ovviamente l'India sostenne la richiesta di indipendenza del Bangladesh. Erano, va bene, i bengalesi erano musulmani, i pakistani erano musulmani, ma sarebbe come se il Portogallo fosse amministrato dalla Francia. Uno dice, vabbè, noi siamo cattolici, voi siete cattolici, ma il Portogallo dice, io voglio il mio Stato. Non aveva senso che stessero insieme. Ecco, poi passiamo alla fase post-89. Ovviamente nella fase post-89 ci sono tanti scongelamenti. Ecco, c'è da osservare che nella guerra del Bangladesh gli Stati Uniti sostennero il Pakistan e invece l'Unione Sovietica sostenne il Bangladesh. Questo l'India se lo legò al dito, che gli Stati Uniti sostennero il Pakistan. Non ne andò proprio giù. Ma come? Noi siamo una democrazia. Questi altri cialtroni sono regimi militari, personalistici, e voi state a sostenere il Pakistan. Vabbè, c'era un po'. Il Pakistan, come sappiamo, aveva sempre una priorità nella diplomazia statunitense, perché era un po' un paese strategico ed era importante per gli Stati Uniti tenere buoni rapporti con un regime islamico. Ed era un po' la dottrina del male minore, no? In Pakistan c'erano spesso dei militari che garantivano il controllo di tutte le varie fonti di stabilità dell'area. Ecco, dopo l'89, però, diciamo, a questo punto, il Kashmir viene fortemente influenzato dai Mujahideen afghani. La guerra che era terminata tra Unione Sovietica e Afghanistan aveva fatto sì che molti Mujahideen afghani passassero in Pakistan, e in qualche modo i vari gruppi indipendentisti del Kashmir, il cui principale era il Jammu and Kashmir Liberation Front, e cominciarono a fare alzare la voce, fare attentati, e soprattutto in alcune zone abitate dai musulmani fu fatta pulizia etnica ai danni delle popolazioni indù, che furono cacciati dalle proprie abitazioni. Quindi come se in qualche modo, che so io, gli indù fossero cacciati da, appunto, come se, che so io, nella zona curda della Turchia i turchi fossero cacciati da i turchi fossero cacciati dai curdi. E vedete, nell'Abkhazia è successa la stessa cosa. L'Abkhazia, che è una regione della Georgia, i georgiani sono stati cacciati dall'Abkhazia. Ecco, e poi c'è il famoso episodio del 99, in cui ci fu un'incursione, Una di quei casi, vi ricordate la famosa guerra del Kargil che si è citata quando si dice che due democrazie si sono fatte la guerra fra di loro, eh? In quanto che il Pakistan penetrò all'interno del territorio del Kashmir indiano e si rischiò una guerra che, considerando che tutte e due erano nucleari, c'era il rischio che diventasse nucleare, però Clinton si mise di mezzo e diciamo, fu raggiunto un accordo di pace, eh. E quindi, diciamo, venne prevenuta una guerra che forse, insomma, nessuno dei due l'avrebbe fatta, però, diciamo, è meglio non soffiare sul fuoco. Ecco, a questo punto c'è l'11 settembre. L'11 settembre provoca un mutamento nel conflitto del Kashmir, perché bene o male gli Stati Uniti fanno capire al Pakistan: sentite, belli, allora, voi volete soffiare sul fuoco del fondamentalismo islamico o volete difendervi dal fondamentalismo islamico? Quindi dovete scegliere: o vi date una calmata sul Kashmir, così anche i rapporti con l'India migliorano, o se no, se voi non potete dire noi siamo contro Al-Qaeda, ma siamo a favore dei gruppi fondamentalisti del Kashmir. Quindi a un certo punto effettivamente il Pakistan si modera e diciamo, diminuisce il sostegno ai gruppi fondamentalisti del Kashmir, però cresce l'influenza di Al-Qaeda. Al-Qaeda si formano diversi gruppi che sono citati con nomi piuttosto molto difficili anche da ricordarsi, ne cito tre nel testo, eh. Però in qualche modo, diciamo, le violenze continuano, soprattutto da parte di questi gruppi legati ad Al-Qaeda. Ci sono scontri di frontiera, come al solito, scaramucce, e quindi questo conflitto è ancora in una fase violenta, però si è un pochino, diciamo, contenuto rispetto agli anni 90. Se uno dovesse fare un bilancio, possiamo dire che appunto le varie guerre del Kashmir hanno provocato circa 70.000 morti, di cui 30.000 dopo l'89. Uno può dire, ok, in Kashmir c'è il federalismo, c'è il federalismo, però sostanzialmente, diciamo, il problema è che il Kashmir, diciamo, il federalismo è soprattutto a favore dell'indù, no? E quindi in qualche modo, diciamo, semmai la popolazione musulmana chiede una maggiore autonomia. Però, diciamo, questi gruppi più radicali non vogliono l'autonomia, questi vogliono poter tornare nel Pakistan, eh. Quindi, insomma, diciamo, è chiaro che in questo caso, beh, il federalismo è un po' insufficiente, perché poi spesso, appunto, l'India regime con la repressione, e quindi in qualche modo, questo comporta un conflitto che appunto è ancora irrisolto, c'è cioè una sorta di congelamento, ma un congelamento un po' bellicoso, perché ci sono sempre episodi di violenza, soprattutto la popolazione musulmana, non ha voglia di stare all'interno dello Stato indiano, parliamoci chiaro, eh. Quindi, insomma, questo conflitto c'è il rischio che tornerà a presentarsi in futuro. Ecco, quindi abbiamo finito questa prima parte sul conflitto fra India e Pakistan all'interno appunto del Kashmir, e adesso vediamo alcuni conflitti all'interno dell'India e poi alcuni conflitti all'interno del Pakistan. Anzi, iniziamo, il primo paragrafo era proprio sul Pakistan, vedete? Ci sono anche alcuni conflitti all'interno del Pakistan, conflitti un po' minori che hanno portato a qualche migliaio di morti, però ecco, vedete, il Pakistan è diviso in quattro province. Allora, a nord, vabbè, c'è la zona arancione che è quella del Kashmir, però le province dal punto di vista amministrativo sono quattro. C'è quella verde che a nord, come una tipologia, insomma, quella verde a nord-est che è la provincia del Punjabi, dove c'è la maggioranza della popolazione pakistana, che sono 45% del totale, poi c'è quella marrone scuro che è a nord-est, che è quella abitata dai Pashtun, il cosiddetto Pashtunistan, però loro non vogliono riunirsi col Pakistan, non vogliono neanche sentir parlare, che sono il 15%, poi c'è una zona a sud-ovest, che è la zona dove abitano sia i Pashtun che diciamo i Mohair, no, scusate, non i Morairi, i Baluci, sono più simili ai persiani, e invece, scusate, la zona a sud-ovest è quella dove abitano i Mohair e i Sindhi. I Sindhi sono quelli gialli, che sono il 14% del totale, e poi i Mohair, che sono degli immigrati dall'India. Allora, brevemente, qua il conflitto, diciamo. Il Pakistan vero, dove c'è la capitale di Islamabad, è quella verdina, no? Il Punjabi, che non ha conflitti rilevanti. I Sikh nel Punjabi sono l'1%, quindi non vogliono riunire, non vogliono fare uno stato del Khalistan con i Sikh indiani. Loro sono il Pakistan, ma anche i Pashtun del Pashtunistan, diciamo così, non vogliono unirsi con l'Afghanistan. Diciamo, qualche problema l'hanno dato rispettivamente gli immigrati di lingua urdu, i Mohair all'interno del Sindh, e poi i Baluci all'interno di questa zona a sud-ovest. Ora c'è da dire, il Pakistan è federale, il Pakistan è federale, ma è un finto federalismo. Pakistan è un regime ibrido, spesso ha avuto regimi militari oppure regimi democratici e liberali, come nel periodo del Partito Nazionalista della Bhutto. Insomma, il Pakistan è sempre stato un paese molto movimentato, per cui il federalismo non è come quello dell'India. Cioè, i federalismi all'interno di regimi autoritari o ibridi sono finti federalismi. Quindi queste popolazioni hanno l'autonomia. Ora, il problema, se c'è un'autonomia di una popolazione omogenea, va bene. Se c'è l'autonomia di una popolazione mista, di una provincia a popolazione mista, sorgono dei conflitti. Ecco, quindi all'interno della provincia del Sindh si è formato un gruppo, Mohair Kami Movement, di questa popolazione rifugiata dall'India, che poi alla fine sono riusciti a entrare nel governo locale, e quindi il conflitto è stato risolto con il consociativismo. Ecco, invece i Baluci sono una popolazione del sud-ovest del Pakistan. Sono di lingua iranica, quindi sono come i Tagiki, ad esempio, sono come i Tagiki, ma sono sunniti, quindi le loro affinità con l'Iran non sono poi così enormi. Ecco, sostanzialmente nel Sindh i Mohair sono solo il 20% del totale, quindi insomma il loro conflitto non ha dato grosse. Una volta che gli è stato permesso l'ingresso nel governo locale, il conflitto è stato risolto. E invece i Baluci sono una percentuale molto più ampia, vale a dire sono il 54% del totale. Ora, non è che tutti i Baluci. Si è formato questo gruppo, Baluchistan Liberation Army, indipendentista. Ecco, pensate un po' a una situazione simile a quella dei Paesi Baschi. Non è che tutti i Baluci vogliono l'indipendenza, cioè, parliamoci chiaro, sono solo una minoranza questa del Baluci Liberation Army, tant'è che appunto, diciamo, questi gruppi indipendentisti sono stati repressi dal governo, purtroppo erano molto radicali, e il fatto, cioè il governo ha continuato nella sua, diciamo, strategia, perché ha visto che appunto la popolazione Baluci non ha, diciamo, non ha accentuato il desiderio di questa indipendenza. Poi ci sono stati degli scontri armati anche in Iran tra il governo sciita e gruppi nazionalisti locali sunniti. Comunque la guerra in Sindh ha provocato, che è meno intensa, è stato trovato un accordo, ha provocato circa 3.000 morti. E poi invece la guerra nella provincia del Baluchistan ha provocato circa 10.000 morti. Ah, poi ci sono state anche alcune violenze contro delle minoranze sciite, che sono circa il 6% del totale e che occupano alcune zone a nord del Punjab, e poi quelle tribali al confine con l'Afghanistan. Quindi, insomma, diciamo, il problema è che queste due province a sud godono di autonomia amministrativa, però è chiaro che se ci sono delle minoranze, queste minoranze hanno, diciamo, un conflitto, e questo conflitto è stato risolto con i Mohair, con il consociativismo. Invece con i Baluci il governo sta tentando il dominio, anche se il conflitto è ancora violento. Passiamo all'India. Ecco, l'India c'è un conflitto importante, quello del Punjab, e poi altri conflitti minori. Allora, dunque, vediamo un pochino dove siamo. Siamo a pagina 110. Eh? Siamo a pagina 110. Ecco, innanzitutto in India ci sono stati dei gruppi comunisti. I gruppi comunisti naxaliti, che hanno fin dagli anni 60 commesso degli atti di violenza, soprattutto con una base urbana, studentesca, diciamo prevalentemente violenza contro esponenti delle istituzioni, e diciamo il bilancio attuale delle vittime provocate ai gruppi comunisti indiani è circa 13.000, quindi è un bilancio abbastanza importante. Ecco, poi c'è un'altra zona dell'India abitata da musulmani, quindi non musulmani in India non sono solo ovviamente soltanto diciamo non sono soltanto della zona diciamo così del Kashmir, ci sono anche molti musulmani nell'Uttar Pradesh, questa provincia a nord che confina, è uno stato federato, non è una provincia. Confina con il Nepal, in particolare in questa città Ayodhya, che si vede nella mappa, la mappa 6.3 dell'appendice. Allora, che cosa è successo? Qui ovviamente, essendoci una popolazione mista, diciamo c'era una moschea islamica che secondo gli indù era stata costruita su un tempio indù. Allora, nel 92, questi gruppi fondamentalisti indù hanno distrutto questo tempio, questa, no, scusate, questa moschea di Ayodhya. 100.000 fondamentalisti sono andati là e stracchete hanno buttato giù la moschea islamica. A questo punto gli islamici hanno reagito con degli attentati terroristici, uno a Bombay del 93, che causò circa 200 morti, e poi ci sono stati anche molti scontri armati in quel periodo. Dopo il 92 ci sono state molte violenze reciproche, tra cui appunto ci furono alcuni indù che furono uccisi proprio al tempio di Ayodhya. Quindi niente, vabbè. Del resto lo stato dell'Uttar Pradesh, anche quello gode del federalismo. Però il problema è che quando ci sono stati misti il federalismo non è sufficiente a risolvere i conflitti. In questo conflitto dell'Uttar Pradesh sono morte, sembra, circa 2.000 persone. Il conflitto però più importante in India è stato quello del Punjab indiano. Vedete, il Punjab è questa, vedete la mappa qui a pagina 110. Con la capitale Amritsar, il Punjab confina con il Punjab pakistano. Ora, però, diciamo, mentre il fatto è che nel Punjab indiano c'è una maggioranza di Sikh, che sono circa il 60% della popolazione, cosa che invece non avviene in Pakistan. Abbiamo visto che in Pakistan, diciamo, i Punjabi nella zona verde sono la maggioranza della popolazione pakistana e i Sikh all'interno della zona verde sono l'1%. Non c'è stato nessun movimento nazionalista Sikh nel Punjab pakistano, invece sì nel Punjab indiano. Quindi in qualche modo, diciamo, anche qui uno dice, vabbè, il Punjab, c'è cioè il federalismo, ma i Sikh del Punjab volevano uno Stato indipendente e addirittura volevano formare il Khalistan riunendosi con il Punjab pakistano, ma questo era un progetto utopistico. Mentre invece il progetto di fare un Punjab indipendente all'interno, dare uno stato ai Sikh, questo era il progetto di questo partito nazionalista Sikh, la Akali Dal, lo Shiromani Akali Dal, che usualmente viene chiamato Akali Dal. E ci fu una forte mobilitazione, soprattutto da parte di un leader molto radicale, un certo Bindranwale, Bindranwale che era un po' una sorta di Prabhakaran Sikh. A volte quando ci sono queste istanze nazionaliste, se c'è un leader, molto radicale questo accentua la violenza, come ha fatto Prabhakaran in Sri Lanka e come ha fatto Bhindranwale nel Punjab. Tant'è che diciamo naturalmente l'India disse no, no, non se ne parla neanche, noi non vogliamo dare l'indipendenza né al Kashmir, né all'Uttar Pradesh, né al Punjab, eh? Se avete la vostra lingua, la vostra religione, cioè avete il federalismo, ma che rompete? Cosa volete di più? Andate anche in Europa dove ci sono dei conflitti nazionalistici e non gli danno, gli danno solo l'autonomia. Ecco, però, diciamo, a questo punto Bindranwale si asserragliò nel tempio d'oro di Amritsar, e a questo punto l'esercito indiano non ci ha visto più, assalto al tempio e ci fu una strage, 3.000 morti, e tra cui fu ucciso anche Bindranwale. Com'è come non è, 3 anni dopo, due guardie del corpo del presidente indiano, fecero l'omicidio proprio del presidente, vuol dire di Indira Gandhi. Quindi questa strage, voi direte, ma questo è un conflitto, non se ne parla più, non si sente più parlare dei Sikh nel Punjab, ma chi se ne importa? Beh, è stato un conflitto molto importante, perché negli anni Ottanta un presidente, un grande leader carismatico come Indira Gandhi, io li ho vissuti quegli anni, Indira Gandhi era veramente uno dei presidenti più con maggiore carisma e anche con una forte capacità anche di leadership a livello internazionale, fu uccisa. E in qualche modo, ovviamente, dopo questa uccisione di Indira Gandhi ci furono gli scontri armati in tutto il paese e circa 5.000 Sikh furono uccisi dagli Hindu. Ecco, allora la Kali Dal disse no, no, qui dobbiamo continuare la nostra lotta, quindi in qualche modo diciamo ci fu la proclamazione dello Stato del Khalistan nell'aprile dell'86. Non ci furono altri atti di terrorismo in varie zone dell'India, però a questo punto emerse un leader moderato all'interno della Kali Dal, un certo Longiwal, e firmarono un accordo di pace nel luglio dell'85, in cui in qualche modo diciamo è chiaro che uno dice c'avevano già il federalismo, ok, però lì anche all'interno del Punjab non ci sono solo i Sikh, ci sono i Sikh e poi c'è, diciamo, ci saranno popolazioni Hindu e quindi in qualche modo c'era da garantire tutta una serie di diritti religiosi e linguistici per i Sikh all'interno del Punjab che furono garantiti. Ecco, stavolta però fu ucciso Longiwal, fu ucciso il leader Sikh dalle fazioni più radicali. Tant'è che dopo l'uccisione di Longiwal nell'agosto del 75, nell'87 l'India abolì il regime federale e passò al dominio presidenziale. Nell'88, nel maggio, ci fu un secondo assalto al tempio di Amritsar che provocò un'altra cinquantina di morti. Ci furono altre violenze nei primi anni 90, nel 91, però fu ripristinato. Fu ripristinato, diciamo, il federalismo dopo le elezioni del 92 e quindi in qualche modo la situazione si stabilizzò. Ecco, non so dirvi, mi dispiace, chiedetelo ad Abenante quando farete i corsi con lui, non so dirvi perché i Sikh poi si sono calmati. È un caso abbastanza raro, diciamo, nella maggioranza dei casi, quando ci sono, diciamo, delle istanze nazionaliste, queste non vengono dimenticate. Uno dice, vabbè, poi c'è stato un presidente dell'India che è stato un Sikh di qua e di là, però insomma, io non ho spiegazioni, se non il fatto che appunto a un certo punto loro si sono resi conto che tutto sommato c'è il federalismo, l'accordo con Longiwal era un accordo che diciamo garantiva i diritti dei Sikh, vabbè, però insomma, questa è l'eccezione. I Sikh sono diventati buoni, non succede da nessuna parte. Insomma, via saremo a vedere in futuro. La guerra in Punjab ha causato circa 15.000 morti, quindi non è stata una guerra, diciamo, insomma, non ci sono state situazioni come quelle, insomma, avete visto il conflitto in Kashmir è molto più violento, però insomma è stata una guerra abbastanza importante. Quindi adesso l'ultimo conflitto da analizzare è quello delle zone dell'India del nord-est. E diciamo, qui ci sono 6-7 conflitti, però vediamo un pochino di sintetizzare. Innanzitutto vedete la mappa, no? Anzi, riguardiamo bene la mappa dell'India, quella che abbiamo visto prima nell'appendice, diciamo così. Vedete, c'è il Bangladesh e poi c'è come una linguetta che passa sopra il Bangladesh e al nord c'è il Bhutan e poi c'è questa zona dell'India del nord-est che si chiama Assam, dove non c'è un unico stato dell'Assam, ma ci sono diversi staterelli federati nella federazione indiana. È un po', ecco, il nord-est, un po' come il Friuli Venezia Giulia, però diciamo c'è una. Ecco, qual è la natura principale di questi conflitti? Da che cosa sono sorti? Vedete, il Bangladesh è molto vicino, il Bangladesh è molto povero, quindi molti bengalesi hanno tentato nel corso dei decenni hanno passato la frontiera e sono andati verso l'India, che è economicamente non è ricca, ma insomma stanno meglio rispetto al Bangladesh. Il Bangladesh è molto povero, questa zona dell'India è diciamo una via di mezzo, non è né ricca né povera, però sempre meglio del Bangladesh. Quindi ecco, il primo conflitto importante riguarda proprio lo stato dell'Assam, questo azzurrino. Lì si è formato nel 79 è lo United Liberation Front of Assam, l'ULFA. E qual era il conflitto? Questi non volevano più gli immigrati bengalesi, hanno detto, insomma, basta, lo Stato indiano ha detto, oh, qua. Noi diciamo stiamo bene, arrivano sti bengalesi che sono più poveri e ci rompono le scatole, quindi in qualche modo diciamo volevano che l'India si prendesse carico della risoluzione del conflitto con questi bengalesi. E hanno in qualche modo la cosa che hanno chiesto addirittura era l'indipendenza, però è chiaro che non era una, diciamo, una richiesta fattibile, ovviamente. Non hanno dato l'indipendenza al Kashmir, non hanno dato l'indipendenza al Punjab, all'Assam non ci azzeccava molto la richiesta di indipendenza. Per cui a un certo punto furono concessi, diciamo, degli accordi per dare l'amnistia a questi militanti e questo conflitto si è depotenziato. Ci sono stati circa 1.000 morti. Ecco, una situazione abbastanza. Ecco, quindi qui il conflitto è fra gli induisti e gli immigrati musulmani. Ora poi vedete che in questa zona, ecco, ci sono questi staterelli piccolini, sembra come dei Chicchiduva, no? Tripura, Manipur, Nagaland. Ecco, qui ci sono molte, al confine con la Birmania, ci sono molte popolazioni tribali, vale a dire sono popolazioni di zone che sono restate legate all'organizzazione, non ci sono delle entità simili agli stati-nazione moderni, no? Ma ci sono delle configurazioni del potere su base clanica, ci sono queste popolazioni tribali che vivono in villaggi, che hanno le loro abitudini, i loro costumi, le loro danze, le loro, diciamo, che non vogliono un'assimilazione culturale all'India e sono un po' una via di mezzo, sono delle popolazioni che, così come anche la Birmania è molto frammentata in vari gruppi, ecco qui ci sono anche delle differenze probabilmente etniche, no? E poi in qualche modo, diciamo, ecco ad esempio nello stato del Tripura, nello stato del Tripura, vedete quasi alla fine di questo paragrafetto, qui il conflitto anche qui è sorto con gli immigrati dal Bangladesh, ma non tanto. Diciamo, sì, queste popolazioni hanno religione induista, però sono popolazioni tribali, e quindi in qualche modo, diciamo, sono entrati in conflitto con Bangladesh, che nel Tripura sono diventati la maggioranza. Tanto che si è formato questo gruppo, Tripura National Volunteers, che volevano, e poi successivamente National Liberation Front of Tripura, che voleva l'indipendenza. Sono gruppi, diciamo, alcuni di questi gruppi sono anche stati convertiti al cristianesimo, perché in queste zone tribali andavano spesso i missionari cristiani che convertivano queste popolazioni tribali, in quanto che dicevano: guardate, l'induismo è una religione che vi terrà sempre schiavi, convertitevi al cristianesimo. A Tripura ci sono stati circa 600 morti. E qui si è un pochino più sforzato il governo, diciamo, il governo indiano per contenere i diritti degli immigrati bengalesi. Ecco, poi ci sono, ecco, le popolazioni, diciamo, tribali sono altre tre, sono nel Nagaland, nel Manipur e c'è un'altra, una terza, diciamo, entità che è il Bodoland. Allora, guardiamo nelle mappe. Allora, Nagaland e Manipur. Nagaland e Manipur sono degli stati, vedete, al confine tra l'Assam e la Birmania, mentre invece il Bodoland è una zona all'interno dell'Assam. Ecco, quindi sostanzialmente, diciamo, in realtà, ecco, questi tre conflitti. Allora, il conflitto dell'Assam è tra musulmani e indù, il conflitto, diciamo così, del Tripura è fra popolazioni tribali. Diciamo, e gli immigrati dal Bangladesh, anche se questi immigrati dal Bangladesh sono di religione induista, non sono di religione islamica, e poi, mentre invece ecco, gli immigrati nell'Assam erano immigrati di religione islamica, mentre invece in Bodoland, in Nagaland e diciamo e nel Manipur il conflitto è tra queste popolazioni tribali e la popolazione indù, diciamo, dell'India. Quindi questi tre, diciamo, Nagaland e Manipur sono due stati federati all'India. Mentre invece il Bodoland è una regione all'interno dell'Assam che è uno stato federato all'India. Però, diciamo, nel Bodoland non è mai stato riconosciuta uno stato del Bodoland, piuttosto è stata concessa l'autonomia amministrativa a questi gruppi del Bodoland, in particolare il National Democratic Front del Bodoland. Quindi, in quel caso, le popolazioni tribali del Bodoland hanno garantito dell'autonomia amministrativa all'interno dello Stato dell'Assam. Grosso modo il conflitto è stato risolto. Quindi in totale ci sono stati circa 600 morti. Invece i due conflitti del Nagaland e del Manipur sono stati risolti grazie al federalismo, ovvero prima non erano delle entità, il Nagaland e il Manipur non erano delle entità, diciamo, federali, e poi successivamente, negli anni 70, no, anzi, il Nagaland nel 63 e il Manipur nel 72 gli hanno dato l'integrazione asimmetrica. Anche qui più o meno 500 morti in un caso e 500 nell'altra. Anche se, diciamo, nel Nagaland dopo questo accordo c'è stato un gruppo ancora più radicale che continua a chiedere indipendenza. Ma che volete che l'India dia l'indipendenza a questi piccoli territori che sono, diciamo, sono dei, come dei francobolli, no? Ecco, qual è stata l'evoluzione più recente di questi conflitti? L'evoluzione più recente di questi conflitti è stato che si è formato lo United National Liberation Front of WESEA. WESEA sono Western South East Asia, quindi una coalizione di gruppi nazionalisti che spesso hanno, per sfuggire alla repressione dell'India, hanno sconfinato nel Bhutan, lo stato che c'è a nord. E diciamo, ecco, se uno fa il conto di tutti i morti di questi conflitti, quanti sono? Sono 5 del nord-est, la stima totale dei morti è di circa 20.000. E diciamo, attualmente tutti questi gruppi si sono radunati e la possibilità che ci sia una richiesta di indipendenza dell'Assam, ecco, in questo caso si vorrebbe chiamare, ecco, un nuovo stato, il Western Southeast Asia, uno stato dell'Assam indipendente dall'India. Però, insomma, anche qui il fatto è che la maggioranza della popolazione di queste zone non vuole l'indipendenza dall'India. L'India è una democrazia, li garantisce il federalismo e quindi, insomma, non si vede come queste entità possano in qualche modo, diciamo, aspirare all'indipendenza. Quindi è un conflitto che, diciamo, non è un po', diciamo, la violenza continua, però è una violenza a un livello di intensità piuttosto basso, e quindi diciamo, l'India ha abbastanza il controllo della situazione. Forse in prospettiva futura il conflitto più approfondito e di più difficile risoluzione è quello del Kashmir, ovviamente. E forse anche quello dell'Uttar Pradesh, però diciamo questo con il Punjab e l'India dell'est, forse il Punjab è quello che va meglio, questo dell'India dell'est ancora ci sono, nel nord-est ci sono alcune piccoli episodi di violenza, però insomma non è un conflitto molto violento. Va bene, allora ci fermiamo qui, grazie.